sua secondo mandato, sarebbero stati davvero intrecciati tantissimo con tutto quanto il panorama tecnologico e quindi con questa trasmissione. E da una parte, come dire, è una profezia molto facile, perché in generale quello che fa il governo statunitense è sempre rilevante quando si parla di tecnologia, non fosse altro che per la concentrazione di potere che c'è da quelle parti. E però direi che questo secondo mandato, le persone che l'hanno composto davvero ci hanno dato qualcosina in più e continuano a darcele. È il caso di riparlare di Mike Valls, e se pensate di sapere già la notizia, vi invito a pensarci un attimo, cioè è comunque possibilissimo che conosciate anche questa notizia, però Mike Valls di recente è stato noto per un'altra notizia, e queste naturalmente non vanno assolutamente confuse, nonostante abbiano davvero molte cose in comune. Allora, partiamo da quella più vecchia e mi par di capire anche quella che è stata più che ha avuto più risonanza, che è stata forse anche maggiormente compresa, in effetti si prestava meglio allo storytelling. La prima storia che riguarda Mike Valls è quella di marzo 2025. Chi è Mike Valls? Mike Valls è il consigliere per la sicurezza nazionale, o per meglio dire era, ma questa è una cosa a cui arriveremo tra poco. Era il consigliere per la sicurezza nazionale, quindi nominato a gennaio da Trump, non lo è più. Ma nel marzo 2025 Mike Valls era ancora il consigliere per la sicurezza nazionale. Se non che è poi successo che Jeffrey Goldberg, che è un giornalista dell'Atlantic, anzi uno dei capiredattori dell'Atlantic, è stato aggiunto per sbaglio da Mike Valls a un gruppo Signal che stava parlando dei bombardamenti contro lo Yemen, quindi rivolti alle milizie Houthi. Questi bombardamenti, diciamo, c'era un non sorprenderà il fatto che ci fosse della comunicazione tra i vertici, insomma le massime figure del governo e dell'esercito, che ne stava discutendo. Ma invece è davvero assurdo il fatto che il caporedattore di un giornale, tra l'altro nemmeno vicino a Trump, perché l'Atlantic in generale è considerato un giornale decisamente più vicino all'area liberal, se non anche forse leggermente più a sinistra, non tantissimo, ma comunque un pochino di più, direi comunque non esattamente il giornale embedded dentro il governo Trump, si trova in queste chat in cui stanno discutendo dei bombardamenti e diciamo naturalmente rimane lì e cercano di raccogliere di capire cosa sta succedendo, perché la cosa ovviamente è surreale, e pubblica questa notizia. Ora qui però io devo dire anche che ad una prima lettura mi ero soffermato sull'aspetto, direi, della fuga di notizie, cioè del fatto che così magari per un errore banale, no, proprio di utilizzo del dispositivo, era stata aggiunta una persona che non c'entrava niente ad una chat che trattava temi delicatissimi, il che naturalmente ha fatto sì che i log delle conversazioni sono stati resi accessibili a soggetti con cui sicuramente non le avrebbero condivisi volentieri, e quindi diciamo uno scandalo tutto quanto politico. Ora, in realtà c'era anche un altro aspetto che probabilmente per un pubblico italiano era meno rilevante, anche perché mi par di capire che non abbiamo leggi paragonabili, e se anche le abbiamo, non lo so, non mi sembra che siano mai state al centro di dibattiti simili. Fatto sta che negli Stati Uniti ci sono delle regole, delle leggi direi, che dicono che una serie di cariche politiche, probabilmente anche amministrative, ma su questo non mi sbilancio, devono, quando comunicano di temi che sono relativi alla loro attività politica, gli viene richiesto di utilizzare degli specifici strumenti. E voi potreste pensare che il motivo per cui viene richiesto è per garantire delle policy di sicurezza, cioè invece di farti scegliere a te che cosa ti è più comodo usare, te lo dico io che cosa devi usare e sei obbligato a usare quello. Quindi, no, in qualche modo a quel punto ci sarà un gruppo tecnico dedicato che decide quali sono gli strumenti opportuni. Potrebbe esserci anche questo, naturalmente, tra i motivi motivi che condizionano questa scelta, ma c'è sicuramente anche altro, perché uno dei motivi per cui è obbligatorio utilizzare uno specifico insieme di strumenti che viene diciamo, in qualche modo bollato, no? Che viene approvato dall'amministrazione, è un motivo di conservazione dei registri. Cioè l'idea è che quello che fanno certe cariche deve essere tracciato, quindi non soltanto le sedute, no, che ne so, delle varie giunte, camere, parlamenti, riunioni di consiglio devono avere un verbale, ma anche le conversazioni private, anche quelle devono essere tracciate, poi sono sì sotto segreto, però sono comunque conservate e conservabili e quindi possono essere aperte quando le circostanze lo richiedono. Ora Signal non è tra questi strumenti e il motivo per cui Signal non è tra questi strumenti verosimilmente non è, come ho detto, no, c'erano due motivazioni, entrambe hanno a che fare con la sicurezza, ma una riguarda, come dire, il non divulgare informazioni al nemico, quindi l'utilizzare strumenti che in genere noi diciamo sicuri. L'altro è un altro tipo di sicurezza, che è quella che in genere tiene il nome inglese più spesso, no, quando la si affronta dal punto di vista tecnico, che è dell'accountability, che si tradurrebbe con responsabilità, ma non l'ho mai sentito utilizzare responsabilità in questa accezione, cioè quella di mantenere traccia di quello che si fa, quindi forse diremmo noi un fatto di tracciabilità di, delle conversazioni che stanno avvenendo, ed è questo probabilmente il motivo per cui Signal non è approvato tra queste chat. Quindi questo è un grosso problema anche dal punto di vista legale, perché si va a violare una legge che è il Presidential Records Act, che dice proprio, una legge anche piuttosto vecchia degli anni 70, che dice che appunto ciò che fa l'ufficio presidenziale deve essere tracciato. È chiaramente una legge che ha a che fare con lo scandalo Watergate, arriva poco dopo di esso e da lì diciamo è rimasta. Una vicenda che ha delle implicazioni anche legali e che sicuramente ha contribuito al fatto che poi il 1 maggio, che da loro non è festa, Mike Waltz è stato silurato dal suo ruolo e quindi non è più consigliere per la sicurezza nazionale. E qui arriviamo invece alla notizia più recente. La notizia più recente è che in una riunione di che cos'è la riunione? Durante una riunione di gabinetto, un giornalista della Reuters è riuscito ad avere una foto durante questa riunione. In questa foto si vedono varie persone dello staff su un tavolo, assolutamente una foto banale, non particolarmente interessante, però si vede Mike Waltz che sta usando il telefono e zoomando a sufficienza si riesce a vedere che cosa c'è sul telefono. Sul telefono si vede che Mike Waltz sta usando un'applicazione che ha l'estetica di sembrare Signal, si vedono anche vari nomi sullo schermo nella lista contatti, uno di questi che si vede particolarmente bene è quello di J.D. Vance, vicepresidente, ma c'è anche Marco Rubio, insomma una serie di politici. Questo in sé non è assolutamente sorprendente, è normale che quella persona abbia conversazioni anche con loro, poi tanta la questione che abbiamo appena concluso rimane valida, ma astrattamente loro lì potrebbero parlare di che cosa si mangiano questa sera o che film si vanno a vedere, questo gli è comunque consentito, quindi diciamo per quanto sia abbastanza chiaro che diciamo la cosa si presta un po' ad abusi, però diciamo ancora la cosa non è in sé uno scandalo, se non che si nota il fatto che c'è un messaggio che compare con una specie di banner, non so, dice, no? un pop-up, una cosa che insomma che gli dice: verifica il PIN della tua applicazione per motivi di sicurezza, c'è il pulsante, però lo chiama questo TMSGNL PIN. TM non si capisce bene che cosa sia, SGNL sono le consonanti di Signal, no? Quindi sono Signal, diciamo, quindi il PIN di TM Signal, che non è lo stesso messaggio che ti compare se invece usi Signal. E questo quindi è risultato piuttosto sospetto. Quindi c'è questa applicazione che ha questo nome che assomiglia a Signal, che non è Signal, che nessuna persona sostanzialmente sa cos'è, e però Mike Valls, che è appena uscito da un altro scandalo che riguardava Signal, nel senso che, ricordiamo, Jeffrey Goldberg con il suo account Signal è stato aggiunto ad un gruppo in cui si parlava del bombardamento nello Yemen, la cosa basta per iniziare a fare ricerche. Si iniziano a fare ricerche e alcuni, diciamo, esperti del settore trovano un'applicazione che potrebbe corrispondere. Pare c'è questa telemessage che offre un telemessage signal ed è scritto proprio in questa maniera, TMSGNL, e si capisce che questo sistema, che questa applicazione, scusate, questa ditta telemessage non ha soltanto questo telemessage signal, che dopo capiremo che cos'è che fa, ma anche un telemessage Telegram e un telemessage WhatsApp. No, sul Telegram mi sta venendo il dubbio che me la sono appena inventata, spero invece di non essermela inventata, e verifico subito, sì, no, non me l'ero inventata, lo offre per WhatsApp, per Telegram, per WeChat, che è quello particolarmente diffuso in Cina, ma che in realtà funziona anche fuori dalla Cina, e anche per Signal. Ora, ok, quindi c'è una ditta che offre questo tipo di servizi che chiaramente, no, hanno qualcosa a che vedere con i servizi più famosi. E che cos'è? Come se lo vende questa applicazione? Ecco, questo mi sembra la cosa importante. Se le vende come una sorta di archiviatore di applicazioni, proprio allo scopo di renderle diciamo compliant con delle policy aziendali, o in questo caso con delle leggi. In che senso? Beh, nel senso che si capisce abbastanza bene che quello che loro fanno è di darti un'applicazione che è sostanzialmente, per esempio nel caso di Signal, che è free software, è un fork di Signal, quindi loro partono da Signal e poi gli fanno delle modifiche. Che modifiche gli fanno? Le modifiche principali che gli fanno sono quella di far sì che tutti i messaggi inviati e ricevuti non vengano semplicemente inviati e ricevuti con Signal, ma vengano anche inviati da a degli altri archivi. Questi altri archivi loro ti dicono, e diciamo sulla veridicità di questa affermazione cercherò di dire qualcosa, che sono cifrati end to end, e quindi sostanzialmente che la sicurezza di del sistema non va a peggiorare, quindi Signal è molto sicuro e il loro TM Signal lo rende sostanzialmente conforme ad alcuni regolamenti e tanto di guadagnato. Ora, innanzitutto ci sono qui, no, alcuni dubbi a cui non abbiamo risposta. Per esempio, un dubbio: siccome questa applicazione, essendo un fork in Signal, è completamente interoperabile con Signal, è come un Signal che però in più salva i dati. La prima domanda è: ma Mike Valls lo stava già usando prima della faccenda degli UTI? Perché se lo stava già usando, allora questo in realtà voleva dire che l'accusa che gli era stata fatta di stare utilizzando un sistema non conforme, in effetti forse potrebbe anche non essere vera, perché questo sistema noi non sappiamo se ha un'approvazione ufficiale, però sembra almeno pensato per tener conto del tipo di problemi che altrimenti lui sarebbe stato violando, cioè del fatto che bisogna mantenere gli archivi delle comunicazioni presidenziali. Quindi diciamo c'è questo dato che non sappiamo, e poi c'è l'altro dato, cioè del ma sarà poi vera questa storia dell'archiviazione end to end. Vediamo che l'espressione end to end è stata una di quelle maggiormente abusate dal gergo tecnico, come spesso avviene quando un'espressione che prima era considerata davvero solamente per persone che si interessavano di crittografia, poi inizia a diventare un termine che, anche se magari non è compreso nei dettagli, però è diffuso comunque, no? Un po' come nella stessa maniera, visto che chi ci sta ascoltando probabilmente traffica di radio, l'espressione FM è un'espressione diffusa, anche se poi magari non tutte quante le persone sanno esattamente cosa vuol dire FM, oppure sì, va bene, vuol dire modulazione di frequenza, ma che vuol dire modulazione di frequenza? Però comunque poi no, diciamo, il nome rimane. E mi sembra che anche end-to-end, cifratura end-to-end, ha avuto questo percorso e quindi è diventato qualche cosa che ci si può spendere piuttosto bene, piuttosto bene. La questione, diciamo che qui è piuttosto sottile, perché end-to-end che cos'è che vuol dire davvero? End-to-end vuol dire da capo a capo. La questione è diciamo, distinguere quali sono i capi rilevanti. Proviamo a raccontare che cos'era la cifratura non end-to-end. La cifratura non end-to-end è quella in cui tu comunichi in maniera cifrata con un certo server, il quale comunica in maniera cifrata con un altro dispositivo, diciamo, della persona con cui vuoi parlare, e queste, come, quindi tutti i dati in transito sono tutti quanti cifrati, ma non sono cifrati end to end, vale a dire che la cifratura non avviene direttamente tra i vostri due dispositivi, oppure non è che avviene, quindi la mediazione del server, il server è tecnicamente in grado di leggere i messaggi, quindi i messaggi sono protetti in transito, ma non sono protetti quando passano dal server, che è spesso un'azienda, quindi l'azienda può leggere i vostri messaggi e solo questa azienda. Questo, per capirci, è già un grosso miglioramento rispetto a come ha funzionato la comunicazione per parecchio tempo, già ancora nel 2010 e anche un pochino dopo, non era per niente strano avere comunicazioni che erano completamente in chiaro, il che vuol dire che erano leggibili da chiunque si trovasse nella vostra stessa rete locale, per esempio, no? Quindi diciamo, se utilizzavate Facebook al bar, chi era al bar poteva sapere la vostra password e poteva leggere tutti quanti i dati che passavano, diciamo, no? Quindi leggere sostanzialmente la stessa cosa che leggevate voi. Ho fatto l'esempio di Facebook, ma valeva per tutto, non erano strani loro. Era davvero molto molto diffuso. Quindi il passaggio a cifrare le comunicazioni con il server è il primo passaggio. Dopodiché si pone il problema della cifratura end-to-end, cioè del dire no, ma io voglio che il server sia un mero trasmettitore di dati che non è in grado di aprirli. Un po' come quando voi mandate, no, vi arriva una lettera, se è imbustata con una busta scura, no, e una serie di altre semplici accortezze, la portalettere non sa che cosa c'è scritto dentro, può capirne il peso, e questo è sì, diciamo, avviene, ci sono delle analogie anche con il caso digitale, ma non ne sa fino in fondo il contenuto. Ora, qui quali sono i capi della comunicazione? Diciamo che tra voi e Signal, tutto quanto in questa applicazione mantiene le stesse proprietà tecniche di Signal, che sono sostanzialmente delle ottime caratteristiche tecniche, quindi da quel punto di vista sono coperti. E poi le mettono in un archivio. Ora, va detto che il principio di end-to-end encryption nell'archiviare i dati non è che si sa, poi devo dire, non è che si capisce proprio bene che cos'è che significa, perché in genere voi vi immaginate che un messaggio che mandate ad Andrea lo può decifrare soltanto Andrea, ma se noi ci abbiamo, no, qui dobbiamo tenere i tracciati delle chat presidenziali, quindi supponiamo che Trump stia contattando una persona, no, qualsiasi, gli manda un messaggio, no, quindi diciamo che sta contattando una ditta che vende pane, ok? E gli chiede quanto costa il pane. Questo messaggio evidentemente non deve avere in realtà la caratteristica di end-to-end originaria, cioè quella che lo può decifrare soltanto questo fornaio, perché viceversa deve avere la caratteristica di poter essere decifrato sostanzialmente dalla Casa Bianca oppure da, no, da, non lo so, dalla magistratura. Quindi in realtà non si vuole che sia cifrato end-to-end nel senso originale del termine. Probabilmente che cos'è che si vuole? Si vorrebbe che fosse decifrabile solamente da, diciamo, dalla Casa Bianca, ecco, per capirci. Che però non è esattamente la definizione di end-to-end che si applica qui. Fatto sta che in pratica l'implementazione che questa telemessage ne dà è di dire che i dati devono poter essere, cioè sono cifrati end-to-end tra il dispositivo dell'utente e il loro server. E quindi sostanzialmente questa è una truffa dal punto di vista lessicale, che nonostante nelle loro slide in realtà sia rappresentata correttamente, probabilmente l'idea è che comunque diciamo no, che nessuno legge davvero questi documenti tecnici, e quindi appunto loro lo dicono in realtà chiaramente com'è che funziona e qual è la loro definizione end-to-end, solamente che è una definizione di end-to-end sostanzialmente sciocca, nessuno vorrebbe questa definizione di end-to-end, e quello che loro stanno facendo è davvero il grado minimo di sicurezza che ci si può aspettare dopo il 2015, ecco, per capirci. Quindi sostanzialmente loro conservavano queste cose in chiaro, ecco, questo è il punto fondamentale, le conservavano in dei dischi in chiaro. In dei dischi gestiti da loro? Ci si potrebbe chiedere, ma assolutamente no. I dischi non li gestivano loro, perché come ogni ditta moderna si affidavano a dei servizi cloud, in particolare ai servizi di Amazon che con il suo AWS ha uno dei sistemi cloud più importanti, e lì andava a archiviare i dati, ma non soltanto li archiviava, quindi la telemessa aveva accesso in chiaro, li poggiava su dei server di Amazon in chiaro, il che voleva dire sostanzialmente che qualsiasi dipendente di Amazon aveva accesso a questi dati, oltre al fatto che la telemessage aveva accesso a questi dati. Ma questo non basta per raccontare il livello, direi a questo punto anche di inettitudine che c'era, perché in realtà loro i dati li mettevano, senza entrare nei dettagli, in dei bucket di AWS, si chiamano comunque diciamo delle cartelle, le mettevano in delle cartelle in cui erano pubblicamente accessibili. Con pubblicamente accessibile vuol dire che basandosi su poche informazioni chiunque avrebbe potuto scaricarli, e in effetti c'è stata un breve lasso di tempo in cui questi dati sono stati scaricabili e verosimilmente scaricati da AWS, perché no, com'è andata la questione, che è uscito fuori la foto, le persone hanno iniziato a fare ricerche, hanno trovato questa ditta. Dopo hanno trovato il codice sorgente della versione che loro fornivano, che si trovava anche perché è un loro obbligo di legge in quanto Signal è rilasciato sotto GPL. Quindi loro pubblicavano il codice sorgente. Nel codice sorgente c'era scritto l'indirizzo verso cui pubblicavano i log, e da lì diciamo le persone hanno iniziato a dire: beh, vediamo se riusciamo ad accederci. E verosimilmente qualcuno è riuscito ad accedervi, perché si è capito che le cose erano pubblicamente accessibili. A quel punto poi la ditta ha iniziato a tirare giù tutto quanto, a chiudere tutto, ma da molti punti di vista la frittata era ormai fatta, e quindi da che dovevano essere cifrate end to end, alla fine si scopre che erano pubblicamente accessibili a tutto il mondo, che è un grado ancora molto peggiore, che erano accessibili alla ditta di cui ci si sta affidando, che comunque diciamo, se vogliamo, è un livello un po' più comprensibile da vari punti di vista. A questo punto capito che evidentemente Mike Waltz, ma verosimilmente anche molti altri, perché è difficile pensare che sia stata solamente un'iniziativa sua, quindi probabilmente questo era come funzionava tutto quanto un po' poi il cerchio magico di Trump, utilizzavano questo genere di sistemi che da una parte era fatto per essere conforme ad una legge e dall'altra era assolutamente vergognoso e inadatto a nessuno standard di qualità minimo, cioè paradossalmente era meglio prima, no? Quando invece utilizzavano Signal, da un punto di vista intendo dire governativo, dal punto di vista nostro magari ci può interessare anche il giusto, e a questo punto forse vale la pena di chiedersi: ma chi sono questi della telemessage? La telemessage è una ditta israeliana, per la sorpresa di probabilmente nessuno, sarà fondata nel 99 da Guy Levitt, che appunto è un cittadino israeliano, dove prima che stava nella IDF, quindi nell'esercito israeliano, dove si trovava a capo di una delle unità della 8200. La 8200 è la sezione informatica, diciamo, dell'IDF, aveva dei ruoli di spicco in questa ditta. Ora, Questo sostanzialmente vuol dire che non solamente tutto il mondo aveva tecnicamente accesso a questi dati, ma magari non lo sapeva e nessuno gli ha scaricati, perché a volte può capitare anche questo, può capitare di lasciare la macchina aperta e poi ritrovarla, perché va bene, ok, nel senso è un mondo difficile, ma a volte ci può anche dire bene, e magari è andata così, oppure non se ne sarebbe presi troppo i dati. Non solo stavano affidando, hanno dato in chiaro tutti quanti i dati ad Amazon, che però del resto è, diciamo, davvero incorporato dentro al governo statunitense, e non solo hanno dato anche a questa ditta, ma sostanzialmente è, diciamo, politicamente certo, anche se non esiste ancora alcuna prova al riguardo, che quindi il governo israeliano avesse accesso a queste comunicazioni. Per capirci, ricordiamo che nella direzione inversa questa sarebbe stata una certezza, perché gli Stati Uniti hanno una legge che è il Patriot Act, che impone alle ditte statunitensi di passare tutti quanti i dati che sono rilevanti per la sicurezza nazionale, e quindi, diciamo, no, come dire, se fosse stato il governo israeliano ad utilizzare i servizi di una ditta statunitense, avreste potuto star certi che il governo statunitense avrebbe avuto i mezzi per prendersi questi dati. Non ci sono le prove che il governo israeliano abbia fatto lo stesso, ma diciamo, tutti i sospetti lasciano pensare proprio a questo. E quindi, diciamo, un'altra questione che riguarda il governo statunitense e il suo uso di questi sistemi di messaggistica. E, tra l'altro, come dire, a questo punto davvero diventa bizzarro capire come mai, il perché di questa scelta tecnica. Cioè, la prima versione che si era capita a marzo, quella del questi si stanno parlando su dei canali privati invece che su dei canali governativi, in fondo era molto chiara. Cioè, se vuoi fare qualche cosa che non rimane nel verbale, tu non utilizzi gli strumenti che ti hanno dato appositamente affinché rimanessero a verbale. E quindi il motivo si capisce molto bene, ed è anche per questo che destava forti sospetti. Cioè, le persone hanno chiesto: ma perché state chiaramente aggirando questa legge? Viceversa, invece, in questa seconda pratica la questione diventa un po' più fumosa. Cioè, in teoria questo sistema aggiungeva a Signal proprio la caratteristica di poter essere archiviato, e a questo punto quindi manca l'ipotesi della malafede, perché se tanto me li archivi e li rendi disponibili a mezzo mondo, e quindi, diciamo, ti esponi, oltre che l'analisi della magistratura, che probabilmente non è la prima cosa che volevano evitare, anche magari a degli altri tipi di dossier, cioè, perché non ti affidi direttamente quantomeno ai servizi della Casa Bianca, che almeno te li trova soltanto a magistratura, quindi, come dire, comunque è una quantità strettamente inferiore, è proprio un sottoinsieme di possibili nemici che potresti avere. Qui diciamo che, non lo so, vado proprio a volare con la fantasia, non ho delle risposte particolarmente convincenti, ma una che mi viene in mente è il fatto che magari questa loro utilizzo di questo telemessage signal, a questo punto possiamo espandere la sigla che abbiamo visto prima, TMSGNL, va a dire telemessage signal. Il loro utilizzo di telemessage signal magari era pensato per essere difendibile a processo come strumento sostanzialmente a disposizione, ma magari più controllabile da loro, magari proprio per delle conoscenze politiche personali, del fatto che magari quelli gli avrebbero fatto sparire i dati giusti, e quindi magari dicono: se io utilizzo i sistemi della Casa Bianca, quelli archiviano per davvero. Se invece io utilizzo queste cose che sono fatte sì per archiviare, ma che guarda caso in effetti non hanno ancora l'autorizzazione, la gestiscono delle persone che conosco, questa che si conoscono la mia relazione, non ci sono particolari prove al riguardo, però cercando di decifrare quello potrebbe essere un momento potrebbe essere quello, cioè cercare qualche qualcosa che è difendibile a processo pur avendo ancora le proprietà desiderate, cioè quella che non rimangano gli atti di quello che si dicono. L'unica altra spiegazione che mi può venire in mente è, come dire, che il genere di paranoia che comunque sempre caratterizza le persone potenti le porti a pensare di avere più nemici dentro alla Casa Bianca o alla magistratura che invece in questo altro tipo di sistema che sostanzialmente dà i dati a tutto il mondo e quindi, no, diciamo, a cercare questo tipo di scappatoie. Non saprei proprio cosa altro pescare tra le possibilità. Con questo andiamo ad una pausa musicale, quando sono le 21:35 torniamo dopo per darvi una breve notizia che ci porterà a parlare di nuovo trasporto pubblico, poi però si torna all'informatica. Listen to the love songs.